Buongiorno a tutti voi, Angela chi vi parla. Siamo in diretta da Radio Missione Francescana e con noi in studio questa mattina due personalità, diciamo, davvero del mondo culturale varesino, Monica Braga e Simona Rota, che hanno sempre dato la loro disponibilità proprio per seguire le mostre del Mitica. In particolare stamattina parliamo di una mostra che ha segnato una novità proprio all'interno della presenza delle mostre del Mitica di quest'anno. Le saluto, loro collaborano sempre col Centro Culturale Massimiliano Kolbe, soprattutto per fare da guida alle mostre che il Kolbe stesso presenta. Grazie a voi.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie Angela.
Bene, parliamo allora ancora di questo meeting di Rimini che si è svolto dal 20 al 25 agosto, 45esima edizione, che ha avuto per titolo "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora che cosa cerchiamo?". Un meeting che si è posto proprio questa domanda, e una domanda che ha una dimensione personale, sociale, culturale e politica al tempo stesso. Che cosa voleva dire porsi questa domanda? Sicuramente affrontare le complesse domande decisive per le sfide di oggi. Allora, misurarsi con la realtà in tutti i suoi aspetti. Allora, per loro non è la prima volta che accompagnano e fanno da guide a questa mostra, ma con loro parleremo di questa grande novità proposta quest'anno, questa mostra che ha avuto per titolo "La fuga in Egitto ha vissuto mio figlio", una mostra patrocinata dal Centro Culturale COP, ideata e curata da Farouel, che è sostanzialmente un docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano. E allora con loro cerchiamo di capire che cosa voleva dirci questa mostra, di che cosa parlava, qual è come dire, l'obiettivo che questa mostra si è posto presentando quello che erano l'itinerario e del percorso che Giuseppe e Maria con il figlio Gesù, che hanno dovuto fuggire appunto da Erode, hanno fatto e hanno compiuto in Egitto. Allora Monica.
Innanzitutto la novità è stata proprio il racconto di questa storia, che è praticamente sconosciuta in Occidente. Io stessa, che ho una lunga esperienza come catechista, l'ho fatto per più di 20 anni, non mi sono mai posta la questione di quando sono andati in Egitto, cosa hanno fatto, quanto ci sono stati, dove hanno vissuto, che condizione di vita hanno avuto. Cioè, sono andati in Egitto e poi sono tornati dall'Egitto. La storia era chiusa qui, perché appunto noi della Chiesa occidentale non ne parliamo, non la conosciamo questa storia. Invece questa tradizione, la storia che abbiamo raccontato al meeting, è vivissima nella chiesa copta, nella chiesa egiziana. Da 2000 anni custodiscono il ricordo di questo viaggio, custodiscono la memoria fisica dei luoghi dove si pensa la Sacra Famiglia sia stata. Quindi la prima novità è stata proprio quella di raccontare questa storia. La mostra però aveva anche un'altra valenza, ed era quella di far riflettere sul fatto che come la Sacra Famiglia in Egitto è stata esule, profuga, in fuga, in questo momento preciso della nostra storia ci sono migliaia di famiglie, centinaia di migliaia di famiglie che sono in fuga, che cercano la possibilità di salvarsi la vita, scappando, abbandonando tutto e cercando in un posto diverso da quello dove vivono un futuro migliore. E quindi la mostra cercava di far riflettere anche sull'attualità di questa cosa, cioè la Sacra Famiglia che scappa in Egitto in fondo è l'archetipo di tutte le famiglie che oggigiorno sono in fuga. La terza cosa molto interessante della mostra è stato consegnare al pubblico che è venuto a vederlo, e stiamo parlando di 10.000 persone che hanno visionato la mostra in 6 giorni di meeting, consegnare il fatto che questa tradizione non è solo custodita dalla Chiesa copta, ma anche custodita dai musulmani che vivono in Egitto. Perché i musulmani, essendo molto devoti a Maria, custodiscono e vivono insieme alla Chiesa copta egiziana alcune delle feste legate a questo percorso che la Sacra Famiglia ha fatto. Ed è interessante perché questa cosa documenta una possibilità di guardarsi tra religioni diverse con stima, con affetto, vedendo nell'altro non un nemico ma un amico, vedendo nell'altro una possibilità di poter andare a fondo ognuno della propria fede ma vivendo in pace insieme. E quindi diciamo che la sorpresa della gente che è venuta a vedere la mostra è stata veramente incredibile, perché è stata sollecitata su più fronti. Da una parte appunto venire a conoscenza di questa storia, dall'altra parte riflettere su come questa storia parli all'oggi, al presente, e la terza cosa vedere come questa storia, questa tradizione documenti una possibilità di convivenza tra fedi diverse.
Tu stai dicendo che è possibile attraverso anche questo centro culturale che ha proposto questa storia, attraverso la presenza dei copti, nuovi legami, nuovi rapporti in un paese che è l'Egitto, perché qui stiamo parlando dell'Egitto che è prevalentemente musulmano. Sì. Quindi lo stesso, la presenza del capo, del vescovo della Chiesa copta ortodossa al meeting a Amba Ernea ha detto proprio questo, di un legame che supera, legame culturale innanzitutto, ecco, che può superare le differenze e che aiuta in una tolleranza reciproca.
Sì, 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 decisamente. È stata una cosa molto interessante anche la presenza di alcuni rappresentanti della Chiesa copta egiziana che venivano dal Cairo a questo meeting, perché diciamo loro hanno prodotto nei mesi scorsi un documentario che dura quasi 2 ore proprio sulla, che ha come tema le 25 tappe che sono state individuate di questo percorso che la Sacra Famiglia ha fatto. Sappiamo da un documento che è stato tradotto recentemente, che è un documento che è stato tradotto grazie a uno studio fatto all'Università di Colonia in Germania, che era in possesso di una foto di questo documento del IV secolo, scritto con una lingua, con delle caratteristiche molto particolari che hanno fatto capire che questo documento veniva da un monastero, che è il monastero di Fayyun, che si trova nel deserto dell'Egitto al confine col Libano. L'Università di Colonia è riuscita a tradurre questo documento e abbiamo capito che la Sacra Famiglia è stata in Egitto 3 anni e 11 mesi. E quindi in questi 3 anni e 11 mesi sono vissuti in tanti posti. E la Chiesa copta ha fatto questo documentario per appunto documentare tutti questi luoghi e la presenza ancora di alcune pozzi, piuttosto che piante, piuttosto che grotte, piuttosto che anfratti dentro la montagna dove si pensa che la Sacra Famiglia abbia vissuto. Sono venuti al meeting presentando questo documentario che ci hanno di fatto concesso in esclusiva per il meeting, hanno fatto tradurre alcuni pezzi sottotitolati in italiano, quindi abbiamo potuto farlo vedere. Ma diciamo sono venuti un po' forse con un preconcetto, cioè il preconcetto è di la presunzione che loro hanno di considerarsi una chiesa molto vicina alla prima chiesa cristiana, cioè loro di fatto ritengono di essere i veri ortodossi, mettiamolo, consideriamo un po' tra virgolette
cristiani
queste parole,
ortodossi.
Cristiani ortodossi, di essere quelli più fedeli al Vangelo e di vedere forse nell'Occidente una deriva diciamo di abbandono della vera ortodossia. In realtà sono venuti al meeting e sono rimasti colpitissimi, Innanzitutto da cosa? Dal fatto che al meeting ci sono migliaia e migliaia di persone che ogni giorno frequentano questo posto. Ci sono migliaia di volontari che col loro lavoro sostengono questo evento. E noi stesse guide cattoliche, cristiane, che raccontavamo con entusiasmo questa storia che non è patrimonio della nostra tradizione, ma patrimonio della loro tradizione. Questa cosa li ha stupiti, colpiti, tanto che hanno cambiato quasi atteggiamento. Cioè erano lì un po' come osservatori e sono in realtà tornati a casa sicuramente col cuore cambiato. Questo possiamo dirlo. Entusiasti di questo posto che è il meeting dove è possibile dialogare con tutti, guardarsi con stima, parlare, mettere insieme le diversità, appunto, però con uno sguardo di stima verso l'altro. Questa cosa li ha colpiti tantissimo, tanto che hanno lasciato il meeting dicendo: qualsiasi cosa il meeting avrà bisogno, noi ci siamo, noi siamo disponibili. È come sempre la documentazione tangibile di che cosa vuol dire avere un posto dove è possibile parlare.
In effetti proprio questo vescovo copto diceva che al meeting si lavora per conoscere chi è diverso e di imparare che le libertà possono essere tutelate senza cancellare il diverso. Ecco, questo mi sembra, dicendo, questa è la missione di Cristo. Ecco, però vorrei ritornare ancora, Monica, al fatto di dire che i copti sono gli unici cristiani che sono rimasti presenti in Africa. Abbiamo avuto dei grandi santi.
Sì, ma loro si vantano di essere, diciamo, una delle prime chiese sorte dopo la predicazione degli apostoli. Loro nascono appunto dopo la predicazione in queste zone di San Marco, ma una cosa secondo me interessantissima: loro non festeggiano, non ricordano la fuga in Egitto, ma loro festeggiano il primo di giugno di ogni anno l'ingresso di Cristo in Egitto, e da sempre vedono in questo ingresso, in questi 3 anni e 11 mesi che la Sacra Famiglia è stata in Egitto, una benedizione per l'Egitto, e dicono che sono loro una delle prime chiese sorte, hanno una storia millenaria e hanno visto nel tempo una benedizione di Dio nei confronti dell'Egitto, che risale proprio al fatto che loro sono stati i primi ad accogliere e a riconoscere la divinità di Gesù.
Questo è bellissimo, quindi è un'antichissima tradizione, un'antichissima presenza che lega questo popolo alla presenza della Sacra Famiglia in Egitto. È una tradizione che è espressione di una fede popolare semplice che è vista anche, ha detto, con simpatia dai musulmani. E allora adesso siamo in diretta, facciamo un po' di musica e poi entriamo nel vivo della mostra. Stiamo parlando di questa mostra proposta al meeting, La fuga in Egitto, vissuto mio figlio. Ne stiamo parlando con Monica Braga e con Simona Rota, e adesso proprio chiediamo a Simona, entriamo nel vivo di questa mostra, ecco, cerchiamo di contestualizzarla.
Allora, come dicevamo con Monica, sono 25 tappe per un percorso che va all'incirca a toccare i 2000 chilometri. Da dove arriva la Sacra Famiglia? Arriva dalla Palestina. Noi copriamo in questo viaggio esattamente quello che succede tra i due sogni dell'angelo a Giuseppe. Il primo scappa, porta via il bambino perché Erode lo vuole uccidere, e il secondo sogno, che avvisa Giuseppe che Erode è morto, non c'è più alcun pericolo, e quindi la Sacra Famiglia può tornare in Palestina, e da lì poi si stabilirà a Nazareth, da qui Gesù, insomma, Nazareno. Da dove passano? Passano da luoghi che sono nominati attualmente, perché è lo stesso tragitto che stanno facendo i rifugiati della striscia di Gaza. Quindi la Sacra Famiglia è passata dalla striscia di Gaza, dal valico di Rifà, dove si stanno adesso ammassando, no, per fuggire dalla situazione di guerra della Palestina. Entra quindi nel Basso Egitto. Quando parliamo di Basso Egitto parliamo della zona del Delta. È una fuga, perché lo capiamo dall'itinerario frenetico, a volte disordinato, con cui la Sacra Famiglia si muove fino a raggiungere l'Alto Egitto, quindi la parte più meridionale dell'Egitto. Non seguono un percorso normale, spesso deviano per andare a sud, passano per una città più a nord, attraversano il Nilo, poi lo riattraversano. Viaggiano quasi sempre cercando dove c'è ospitalità dalle comunità ebraiche. Una delle attenzioni di Giuseppe è passare da località dove c'è una comunità ebraica, quindi che possa parlare l'aramaico, la loro lingua, e possa dare ospitalità. Fuggono perché fuggono dai soldati di Erode, che estende non direttamente ma indirettamente la sua giurisdizione fino a quelle terre, e scappano perché spesso non sono accolti dai posti in cui si fermano. Spesso lo saranno molto invece, e Gesù e Maria benediranno poi questi luoghi e queste comunità che li hanno ospitati, ma a volte il governatore stesso vede nell'ingresso di un diverso, di qualcosa che non ha a che fare con la loro storia, qualcosa di pericoloso, qualcosa da cacciare. In una fonte che è una Mimar vuol dire breve biografia, che è uno dei documenti su cui è stato ricostruito il percorso, che è del vescovo Teofilo, siamo nel IV secolo, si dice che all'ingresso della Sacra Famiglia in una località che è Belbeis, quando un abitante un po' incuriosito e grato della presenza, perché Maria e Gesù hanno guarito sua moglie, li porta al tempio, le statue degli idoli crollino per terra, si frantumino, e gli stessi abitanti vedono questo come un elemento di disordine, per cui il governatore stesso scatena i suoi soldati perché vuole arrestarli. Quindi scappano a volte da Erode e dai suoi soldati, ma a volte anche da chi non li accoglie. Vanno verso sud, e il percorso di ritorno è invece segnato dal viaggio del Nilo.
Ti chiedo subito, camminano a piedi, hanno qualche asino?
Allora hanno, secondo...
Scusami, perché no, mi è venuto in mente la fuga in Egitto su al Sacro Monte con l'asino,
sì,
secondo
sì,
la tradizione,
così,
una tradizione
avviene
vera.
Così, avviene così, secondo una tradizione c'è anche con loro una parente che è stata anche la levatrice di Maria. E tante di queste tappe noi le sappiamo, oltre dalle Mimar, cioè da queste biografie che la tradizione copta fin dal IV secolo tramanda, ce n'è un anche del vescovo di Sciacca, ma tanto ne sappiamo anche dai Vangeli apocrifi, i Vangeli dell'infanzia. I Vangeli apocrifi sono i Vangeli che la tradizione non ha introdotto nel canone, dovendo scegliere un canone liturgico uniforme per tutta la Chiesa. La scelta è caduta sui quattro Vangeli degli evangelisti Matteo, Luca, Giovanni e Marco, in quanto più vicini cronologicamente ai fatti successi in Palestina, quindi alla nascita e alla predicazione di Gesù. I Vangeli apocrifi sono successivi e quindi non sono entrati nel canone. Questo non ne proibisce l'uso. I padri conciliari fin dal IV secolo hanno preso questa decisione, anche perché erano gli stessi testi privilegiati dalle prime comunità che si trovavano, prima ancora dell'editto di Milano del 313, quando le comunità si trovavano, ufficialmente prediligevano leggere le letture quanto era contenuto nei quattro Vangeli, mentre i Vangeli apocrifi erano più destinati a una lettura privata. Nel Concilio di Trento, nel 1545, la Chiesa ha ribadito questa scelta, per cui i Vangeli apocrifi sono una fonte che permette di conoscere alcuni fatti, anche se non sono entrati nel canone. Per esempio esiste il Vangelo siriaco dell'infanzia, il Vangelo armeno dell'infanzia, che raccontano quello che Gesù ha fatto prima degli anni della sua vita pubblica, quindi prima dei 33 anni. Di fatto noi quello che sapevamo era la presentazione al Tempio, Gesù che parla ai 12 anni con i dottori, poi fino a compimento dei 30 anni non si sa nulla. Di questo periodo della fuga in Egitto, quindi di questi 3 anni e 11 mesi, abbiamo saputo un po' tramite questa mostra. Loro hanno cura nei posti in cui vanno di poter vivere, quindi Giuseppe deve lavorare, hanno sempre bisogno di acqua, spesso di ombra, per cui a volte il cammino preferiscono farlo anche in altura perché c'è meno caldo, la temperatura è meno elevata. Si riparano all'ombra di alberi ancora presenti, cioè le gemmazioni di questi alberi sono ancora presenti, a volte con ce n'è uno ad esempio che era lo stesso di adesso, era già quella gemmazione durante il periodo napoleonico, per cui anche i soldati francesi sono riparati sotto questo albero e hanno lasciato anche dei nomi, perché con le foglie si sono guariti gli occhi dall'oftalmia dovuta al caldo, alla luce, per cui questo albero nel 1700 ancora c'era. Oppure in tante delle chiese sorte poi o dei monasteri sono costruiti su antichi pozzi, perché i posti privilegiati in cui Maria e Giuseppe arrivavano era la richiesta di acqua, quindi poi la tradizione ha, come dire, edificato qualcosa come una memoria, un po' come analogamente succede in Terra Santa, no? Dove sono stati edificati e rivisti e ristrutturati nel tempo edifici che ricordano un fatto dell'epoca originario. Ecco,
partire soprattutto da Elena.
Ecco, Elena è la madre di Costantino. Esatto, la mamma di Costantino, che ha fatto un viaggio in Terra Santa, ha poi proseguito il viaggio in Oriente anche nell'itinerario dell'Egitto, ha incentivato lei stessa la costruzione di monasteri quasi sempre dedicati al culto della Vergine Maria. Questo è un fatto, quasi tutti i monasteri che custodiscono tappe del viaggio della Sacra Famiglia sono dedicati alla Vergine Maria. E questo fatto della Vergine Maria è anche interessante per quella terra, perché Maria è una delle uniche 3 donne nominate nel Corano. A lei è dedicata una sura, cioè un capitolo intero, la sura 19. Insieme a Fatima, figlia prediletta di Maometto, e alla moglie del faraone che ha salvato Mosè dalle acque, sono le uniche 3 donne nominate nel Corano. Maria è il prototipo della donna musulmana, è la donna musulmana per eccellenza, la Maria che conosciamo noi, quindi immacolata, vergine, con gli stessi nostri appellativi. E quindi questo è un fatto anche unificante, no? Perché gli stessi musulmani vanno nei luoghi di culto dove vanno i cristiani. Cioè Farouk ci raccontava che se una donna non può avere figli, non riesce ad avere figli, spesso va a pregare i versetti del Corano, ma in una chiesa ortodossa davanti a un'icona della Vergine. Lui stesso ha assistito a questa scena, una chiesa del Cairo, proprio quando Andrea Benzoni, che è il grafico curatore della mostra, e Alessandra Vites, la responsabile delle mostre del meeting, sono andate al Cairo e lui le ha accolte. Sono andati in una chiesa e hanno assistito a questa scena, cioè una donna musulmana che non si reggeva in piedi, quindi aveva le due braccia appoggiate sulle spalle di 2 donne musulmane che la sorreggevano, e una quarta donna che sollevava il vestito e, come dire, con l'acqua di della fonte di un pozzo di quella chiesa ortodossa le lavava il ventre. E questa è stata un'immagine di cosa vuol dire la convivenza in quella terra, il fatto di ritrovarsi, un po' il titolo del meeting era sull'essenziale, cioè che senza qualcuno che puoi pregare, davanti a cui chiedere, no, le tue grazie, non si vive. Cioè l'uomo di per sé non vive se non ha qualcuno a cui domandare.
Certo. E tu mi stavi parlando di un itinerario fatto anche in altura per...
Nel deserto,
per il deserto,
attraversano il Nilo, si rifugiano in grotte.
E i segni che della loro presenza sono costituiti da chiesi, da monasteri e da santuari. Qual è il più importante secondo la tradizione? Ce n'è qualcuno che viene privilegiato o sono tutti... come dire, segni di una presenza che comunque è custodita ed è da tutti i cristiani copti, ecco.
Ma forse ci sono, adesso Monica poi aggiungiamo magari qualcosa insieme, forse ce ne sono due in particolare che sono nell'Alto Egitto, che sono uno probabilmente il punto più meridionale, che è il santuario di Dronka, e il santuario, il monastero di Mataria, dove tra l'altro è custodita un manoscritto che attesta del passaggio. A Dronka avviene il primo giugno, Dronka e al Cairo avvengono i due pellegrinaggi più numerosi, più significativi. Vuol dire che attraverso quelle città c'è uno sciame di musulmani e cristiani copti che si riversa nel santuario, tant'è che l'UNESCO nel 2022 ha riconosciuto le feste legate all'ingresso della Sacra Famiglia in Egitto, quindi celebrate il primo giugno, patrimonio immateriale dell'umanità dal 2022. E in queste città si riversano i fedeli a ringraziare per quell'ingresso e a chiedere le proprie grazie, e avvengono anche dei momenti simili un po' al nostro presepi viventi. Sai che a Natale in alcune città si fanno delle rappresentazioni, ecco, loro rappresentano anche scenicamente durante questa festività la loro festa principale, cioè la Sacra Famiglia che entra in Egitto, un po' come noi abbiamo la tradizione dei presepi anche itineranti.
Bene, stiamo parlando di questa mostra interessantissima, sono curiosissima, mi stai dando tutta una serie di informazioni che non assolutamente mi state dando,
sì, anche noi prima
che
di noi studiarla
non conoscevo, che io non conoscevo, ed è davvero interessante perché poi non c'è nessuna proposta di percorso di questo genere turistica, no? Per cui si vada a vedere questi luoghi. Chissà che adesso qualcuno possa pensare.
La Chiesa copta si sta muovendo in questo senso, stanno cominciando a organizzare i primi tour. Ma ci risulta che anche la Facoltà Teologica di Milano si stia muovendo, quest'anno ha fatto un convegno dedicato alla fuga in Egitto, stanno cominciando a pensare di promuovere dei pellegrinaggi su questo itinerario, perché anche il Vaticano ha riconosciuto il percorso, quindi alcune di queste tappe.
Diciamo la storicità di quello che è avvenuto.
Non c'è ancora un riscontro, diciamo, archeologico, non è mai stata fatta una campagna di scavo in questi posti, però io sono rimasta molto colpita, perché comunque, anche se non c'è un'evidenza scientifica, c'è l'evidenza della fede. Cioè sono 2000 anni che la Chiesa copta custodisce questi luoghi. E questo secondo me ha lo stesso valore di uno scavo archeologico.
Certo.
Ci sono, ad esempio, racconto brevemente, in uno di questi posti c'era una pianta, un sicomoro sotto il quale la Sacra Famiglia è stata, una delle tante piante cercando l'ombra. Pochi anni fa questa pianta hanno cercato di abbatterla durante l'invasione napoleonica, e quando i soldati l'hanno accettata, la pianta ha sanguinato, quindi si è fermato tutto. Nel tempo poi la pianta si è seccata, è stata rimossa poco tempo fa, la comunità musulmana di questo paese ha fatto erigere nel punto esatto dove c'erano le radici della pianta un obelisco, perché che non si perdesse la memoria fisica del luogo dove c'erano le radici di questa pianta, perché sotto questa pianta aveva sostato la Sacra Famiglia. Questo è incredibile.
Bellissimo, continueremo a parlare con loro. Ascoltiamo adesso ancora un po' di musica. Stiamo parlando della fuga in Egitto, della Sacra Famiglia costretta dall'editto di Erode, e ce ne stanno parlando appunto Simona Rotta e Monica Braga. Ma è interessantissimo questo itinerario che Giuseppe e Maria con il bambino Gesù hanno compiuto sulle alture attraverso il deserto. Ecco, Monica, ma le popolazioni come li hanno accolti e se sono stati riconosciuti?
Allora, ci sono, diciamo, due atteggiamenti fondamentalmente. In alcune città, lo dicevamo anche prima, sono stati cacciati, perché si è verificato molto spesso questo particolare. Quando Gesù bambino entrava nei templi pagani, gli idoli cadevano a terra, si piegavano. In questo gli egiziani hanno sempre visto la realizzazione di una profezia, la profezia di Isaia, che diceva appunto, scritta nell'VIII secolo avanti Cristo, che gli idoli dell'Egitto sarebbero crollati. Questa cosa succede spesso e capita a volte che i governatori, i sacerdoti del tempio siano sacerdoti del tempio e i governatori della città si spaventino di fronte a questo bambino e quindi li cacciano. Ma è capitato ad esempio in una città che si chiamava l'antica Ermopoli, dove accade questa cosa: Gesù entra nel tempio, gli idoli si piegano a terra fino a crollare, a rompersi, e il governatore della città, che si chiamava Frodisius, si inginocchia davanti a Gesù dicendo: non so chi è questo bambino, ma capisco che questo bambino è più potente di tutti gli idoli che noi veneriamo qui. Questa storia di Afrodisius è molto interessante, perché poi noi sappiamo che Afrodisius, quando sentirà parlare di Gesù bambino oramai diventato un uomo e di quello che stava predicando e facendo a Gerusalemme, dall'Egitto si sposta a Gerusalemme, lo conosce, lo segue, si converte, partirà per evangelizzare le Gallie e morirà martire in Provenza. E la storia di Afrodisius, dell'incontro tra Afrodisius e Gesù bambino, è documentata anche in un mosaico bellissimo che si trova a Santa Maria Maggiore a Roma. Sull'arco trionfale è raccontata e dedicato completamente alla figura di Maria questo mosaico, perché questa chiesa è stata fatta erigere e decorare dopo il concilio di Efeso, in cui Maria era stata dichiarata Theotokos, cioè la madre di Dio. Questa chiesa, che è stata edificata a partire dal 431, porta, e quindi i mosaici sono stati fatti proprio nei primi anni della costruzione, porta c'è un piccolo pezzetto di mosaico che documenta questo incontro. Questa cosa è interessantissima, perché vuol dire che nel V secolo in Occidente si era a conoscenza di questo incontro tra Afrodisius e Gesù piccolo.
Simona, continua a raccontarmi invece di questa mostra.
Allora, innanzitutto parliamo di una iconografia che è un'architettura che, paragonata a quella dell'Occidente, non ha gli stessi caratteri di magnificenza e di splendore. Quindi entriamo in chiese non particolarmente affrescate, ma spesso con l'iconostasi, con delle icone e pareti abbastanza essenziali. È fondamentalmente una chiesa, quella copta, che tuttora custodisce la tradizione, che non è una chiesa ricca e che deve vivere in una terra musulmana, quindi lontana a volte dalla scontatezza e dalla facilità con cui possiamo esprimere noi la nostra libertà religiosa. È una chiesa che spesso ha edificato sui propri martiri, per cui tanti santuari dedicati alla Vergine, nel momento in cui poi arrivava una reliquia, aggiungevano anche il nome del martire. ed è fondamentalmente un itinerario alla luce del sole, chiaro, cioè di cui in Egitto si sa molto, eravamo noi in un certo senso un po' all'oscuro, noi occidentali, quindi questo è stato a parte un esempio di dialogo tra le religioni, ci si conosce e si supera anche l'ignoto, no, delle tradizioni dell'altro. Ti faccio un esempio, Bernard Scholz, che è il presidente del meeting, all'incontro per i volontari del meeting che si svolge il giorno, la sera prima dell'apertura ufficiale, tra l'altro in una sala gremita di giovani, e ti fa una grande impressione tutto questo, perché tutto quello è lavoro volontario di giovani, tra l'altro alcuni dei quali poi vanno via perché hanno fatto il pre-meeting e non vedono neanche il frutto di quello che hanno fatto, e salutando noi che arrivavamo e salutando loro che andavano via, ci ha ricordato questo, dice si sente parlare spesso della necessità di dialogare tra le religioni anche in un'ottica di pace, ma sempre col verbo al condizionale, sarebbe bello, sarebbe opportuno, ci vorrebbero momenti in cui il diverso non è più guardato come qualcosa di ostile solo perché non lo conosci, ma è un interlocutore interessante, no? Con cui dialogare andando a fondo ciascuno della propria identità. E lui diceva, il meeting è il verbo indicativo presente, il meeting è già questo, cioè non sarebbe, bisognerebbe, perché su questo ci riconosciamo tutti, nessuno direbbe ma non è vero, non è questa la via per la pace, tutti dicono è questa. È il dialogo, è l'incontro, è il diverso che tu non conosci, è l'altro che guardi con simpatia nelle sue tradizioni, nel suo folklore anche, no? Nella sua essenza. E questa mostra all'interno dello stesso meeting ha come il duplice valore, no? Di, rispetto a mostre che hanno altri argomenti, pur essendo dentro al meeting, questa mostra è come una lente di ingrandimento su questo, no?
La domanda allora per te, che cosa ha voluto dire impegnarti in questa mostra personalmente?
Allora, per me ha voluto dire innanzitutto...
Stessa domanda che sì. Farò anche a Monica, ecco, abbiamo ancora qualche minuto, tre
sì,
minuti.
No, ha voluto dire incontrare, conoscere io prima per poi avere il desiderio di far conoscere. E in particolare farlo dentro un ambito come il meeting, no, che ha questa evidenza, il meeting ormai l'ha anche socialmente acquisita, no? Ha voluto dire implicarmi in una tradizione che istintivamente, per come spesso è narrata, cioè in un modo più fantasioso, magari più colorito, non fa parte proprio della narrazione più razionale a cui siamo abituati noi occidentali. Per me ha voluto dire anche mettere da parte, no, un modo di raccontare le cose, un folklore, che non intercettava immediatamente le mie corde, nell'ottica di dire ma la misura non è la mia, mi sposto, conosco e poi racconto.
Bene, Monica, per te invece?
Ma per me ha voluto dire, non era la prima volta che lavoravo al meeting, ma devo dire che quest'anno, forse anche sollecitata dal titolo del meeting, per me lavorare e servire l'opera che è il meeting ha voluto dire tornare un po' più certa di quello che per me è l'essenziale. E per me l'essenziale è l'incontro che io ho fatto oramai 50 anni fa, potrei dire, col cristianesimo come una possibilità di felicità, di vita vissuta pienamente. Questa cosa mi ha permesso di guardare al diverso, di essere attenta e piena di gioia nel raccontare una storia che non è la mia storia, ma di cui anche io faccio parte.
Bene, ringrazio di cuore Monica Braga e Simona Rota. Chiudo proprio sul titolo del meeting citando padre Mauro Leppori: per me l'essenziale è quell'incontro con Cristo che mi unisce in comunione con il tutto. tutto e con tutti. Questo è il cuore essenziale per la vita, che abbraccia tutto e dà a tutto compimento. Grazie di cuore. Potrete risentire questa trasmissione, questa conversazione sul sito della radio. Grazie Marco per la regia e buona giornata a tutti voi. A risentirci a mercoledì prossimo.